Allora, guarda, ti faccio rispondere da Xavier Iacopelli che è in collegamento con noi. Ciao Xavier.
Buongiorno a voi e buongiorno agli ascoltatori.
C'era Antonio Buongiorno, grande talent scout che stava portando avanti questa sua tesi a proposito dei giovani. Mancini ieri ha lanciato un ulteriore grido d'allarme per quel che riguarda i talenti italiani. E allora, come si risolve il problema, ma soprattutto con una ricetta che possa essere davvero essere messa in pratica?
Beh, intanto partiamo da una considerazione, da un dato che è incontrovertibile. Nelle prime 27 giornate di campionato la percentuale di giocatori stranieri schierati in Serie A ha oscillato tra il 62 e il 65%. È evidente che basta questo dato per capire quali siano le difficoltà del commissario tecnico, e il che rende ancora più grandiosa l'impresa compiuta nel 2021 conquistando il titolo europeo dopo 53 anni di attesa. Ciò detto, io ho ascoltato la coda dell'intervento del signor Buongiorno e sono perfettamente d'accordo con lui. Non è vero che non ci siano giovani italiani di talento, è vero che ci siano pochi tecnici coraggiosi che abbiano la voglia, la forza e la volontà di farli giocare. Ne parlavo recentemente con Roberto De Zerbi, che sta facendo meraviglie alla guida del Brighton, e giustamente il tecnico dello stesso Brighton mi diceva: la questione non è stabilire l'età in base alla quale un giocatore deve essere mandato in campo, la questione è che se uno di 16 anni, 17 anni, 18 anni è bravo e un altro di 25, 28 e 30 è meno bravo, gioca quello che ha 16, 17, 18 anni. Se un giocatore è bravo o non è bravo. Per fortuna ci sono ancora tecnici che danno sempre un occhio di riguardo molto significativo ai giovani calciatori, e per esempio il nazionale Scaldini, che è un ragazzo che Gasperini lanciò in Serie A quando era ancora minorenne, è destinato a diventarne un punto fisso. Ma per quanto riguarda l'attacco, oggi il Corriere dello Sport Stadio ha pubblicato una statistica che la dice tutta sulla penuria di grandi attaccanti. Tra i primi 20 marcatori del nostro campionato, sai quanti italiani ci sono? 2. E sai chi sono? Immobile, 9 reti, Zaccagni, che è attaccante centrale, non è, 9 reti.
Che non c'è neanche in nazionale adesso, sì.
Che non è stato chiamato in nazionale, ma questa è anche per una questione presumo tattica, sì. Questa è una scelta che ha fatto Roberto Mancini. Quindi quando Mancini va a pescare Reteghi, italo-argentino, che gioca nel Tigre, che peraltro vanta una media gol considerevole perché 8 reti nelle ultime 8 partite giocate con il Tigre, va benissimo. Intanto dobbiamo ricordare come anche molte altre nazionali al tempo del calcio globalizzato abbiano naturalizzato o abbiano fatto ricorso ad oriundi, perché non è soltanto una questione italiana. Peraltro la tradizione degli oriundi, che parte da Monti, passa per Libonati, arriva fino a Camoranesi, 55 presenti in nazionale, campione del mondo nel 2006 con l'Italia di Lippi, è una tradizione consolidata. Ma è evidente che il commissario tecnico stia facendo di necessità virtù. Purtroppo Immobile è infortunato, Scamacca sappiamo è stato convocato ma non è titolare fisso nel West Ham, prima si parlava del Sassuolo, Pinamonti ha cominciato adesso ad ingranare nella formazione emiliana e su di lui ovviamente ripone grandi speranze. È evidente che in questa fase di avvio delle eliminatorie dell'Europeo 2024 Mancini faccia di necessità virtù. Rimane sullo sfondo, e mi riallaccio alla considerazione del signor Buongiorno, il fatto che la federazione debba intervenire in take al scivolato, perché non basta prendere atto del fatto che ci siano pochi giocatori convocabili in nazionale, bisogna partire dalle selezioni giovanili, ma non il campionato primavera, è già troppo tardi lì. Bisogna partire ovviamente dai campionati riservati ai ragazzi di età inferiore e da lì stabilire una regola che consenta, che imponga l'utilizzo di giovani italiani di talento. Non ce n'è. Antonio,
sentiamo Antonio Buongiorno. Tra l'altro con Andrea Giannattasio qualche settimana fa avevamo in collegamento qui a Radio Firenze Viola anche Giovanni Branchini e parlavamo della questione giovani, sì. E lui sottolineava un altro aspetto, e cioè che fino a 17-18 anni questi giovani dimostrano di essere forti, giovani italiani, poi però ci possono essere dei problemi per loro perché vengono fatti sentire bravi, a volte troppo bravi, e allora si adagiano e si montano la testa e finiscono a volte anche per perdersi.
Lorenzo, perdonami, scusami, sì. Faccio un inciso, sì, poi sì. Cedo subito la parola al signor Buongiorno. C'è anche la questione delle seconde squadre. Certo. La Juventus in questo annus horribilis che sta vivendo, in preda a continue emergenze infortunistiche e non soltanto infortunistiche in campo e fuori dal campo, però la Juventus 6 anni fa ha investito denaro, uomini, risorse nella seconda squadra. Fagioli, Miretti, Iling, per non dire di Ken e dello stesso Pogba, che appartenendo ad un'altra fase del settore giovanile della Juventus, nel settore giovanile della Juventus sono cresciuti. E il fatto di avere la seconda squadra, che adesso si chiama Next Gen e prima si chiamava Juve Under 23, consente di tenere costantemente sotto osservazione i giovani più interessanti in casa, senza mandarli in prestito altrove dove magari, come dicevi tu, per mille motivi possono anche smarrire il talento di cui dispongono. Però la Juventus è un'eccezione. Nessuna altra società di A o di B ha pensato alla seconda squadra, ricalcando il modello che funziona e come in altri campionati importanti d'Europa.
Antonio, Antonio, buongiorno.
Tanto grazie delle belle parole, Xavier. Io ho avuto la fortuna e il privilegio di stare 31 anni con Mino Favini a Bergamo. Negli anni, tu sai benissimo, sai che è impossibile non parlare del grandissimo maestro, a cui sempre un pensiero va tutte le notti, perché devo dire solo, se ho fatto qualcosa devo dire solo grazie a lui. E mi raccontava negli anni che lui prediceva già che in Italia sarebbe stata un'invasione di stranieri, pur avendo dei grandi talenti, e cosa che succede anche all'Atalanta. Tu sei bergamasco, sai benissimo cosa sta succedendo, che prima avevamo tantissimi italiani e pochi stranieri, ora è il contrario. E il problema è uno solo. Io mi sono permesso di dire anche un convegno giovanile, di dire perché non vengono messi questi under 20, e non ho mai avuto una risposta. Ho fatto anche un'altra proposta, ho detto: ma perché non facciamo una nazionale giovanile da poter partecipare a un campionato di Serie C, Serie B, dove ha la possibilità di crescere, dare
questo
a
lo sai
ragazzi.
Che lo diceva anche Cesare Prandelli, che ho ascoltato in una recente intervista.
Vedi, Cesare è uno che è vissuto a Zingonia con noi, è cresciuto lassù con noi. Queste idee che aveva il grande maestro negli anni passati, io le cerco di trasmetterle agli altri, ma va tutto nel vuoto, perché sappiamo che alla fine chi sono che non fanno queste cose? Sono le società, che probabilmente non hanno interesse a fare questo modo di vivere e di portare dei giovani importanti. Fare una nazionale giovanile, di creare un 30 giocatori italiani da poter partecipare a un campionato importante per formarsi, per avere negli anni una nazionale giovanile. Lo hanno fatto addirittura nel basket, lo hanno fatto addirittura nella pallavolo. Perché non si può fare nel calcio?
Eh sì, soprattutto poi se questi giovani possono essere in futuro dei punti fermi.
Sono delle squadre società, di appartenenza. È chiaro, la società a fine anno li riprende, gli viene dato un certo tipo anche di supporto economico e chiaramente anche un insegnamento, avere un tecnico federale che gli dia la possibilità di crescere.
Andrea, no, una domanda Natasia, che esula dal contesto tattico, dal contesto calcistico. Volevo sapere da Xavier e da Buongiorni un qualcosa a livello proprio non morale, ma insomma del sentimento della maglia, nel senso che la nazionale ha sempre qualcosa di molto diverso rispetto al club, perché non ti paga ovviamente, cioè tu giochi per la maglia perché è la tua nazionale. Cioè il concetto dell'oriundo, quanto può in un processo di rigenerazione di una nazionale che ovviamente ha sbandato dopo l'europeo di qualche estate fa, quanto può essere importante per ripartire? Cioè, banalmente, Retechi, quanto può avere a cuore la maglia azzurra? Xavier, poi Buongiorni.
Xavier. Ma a giudicare dalla sua reazione, anche perché il padre ci ha raccontato in questi giorni come la nazionale argentina, campione del mondo, lo avesse voluto chiamarlo, ma evidentemente Retechi ha fatto una scelta dettata anche dal fatto che da 2 anni gli osservatori della nazionale italiana lo seguissero. Io credo che lo capiremo subito se dovesse esordire già a Napoli contro l'Inghilterra, come sembra probabile. Poi capiremo dalle scelte di Mancini se questo esordio avverrà da primo minuto o nel prosieguo dell'incontro. Però è importante in questo momento, e credo che tu abbia fatto molto bene, Andrea, a sottolinearlo, l'amore per la nazionale, perché io ricordo le scene di giubilo anche di alcuni addetti ai lavori, pronti a catapultarsi sul pullman coperto, immagine metaforica ovviamente, della nazionale quando percorreva le vie di Roma 48 ore dopo il trionfo di Wembley. Dopodiché la delusione per la mancata partecipazione, seconda consecutiva, alla fase finale del mondiale è stata costante e frustrante. Però non è che possiamo sempre pensare a quella maledetta notte del 24 marzo a Palermo, alla Macedonia del Nord, a quella sconfitta e a tutto quanto ne è seguito. Adesso si riparte. Si riparte dove? Si riparte a Napoli, una città che ha sempre amato la nazionale e che la ritrova dopo 10 anni. E soprattutto, ed è importante sottolinearlo, si riparte nel nome di Gianluca Vialli, che l'amore per la nazionale ha portato dovunque. Quella con l'Inghilterra sarà purtroppo la prima partita senza il capo delegazione azzurro che è scomparso il 6 gennaio scorso. Tant'è vero che la nazionale indosserà una maglia speciale, avrebbe desiderato la Federcalcio a porre la scritta Luca azzurro per sempre sotto il tricolore, ma i fenomeni, i burocrati dell'UEFA hanno vietato che il regolamento non lo vieta e quindi impone di metterla al massimo sul colletto. E già qui di fronte al tributo ad un campione fuori classe fenomenale.
A Firenze ne abbiamo saputo qualcosa per la fascia di Astori.
Sì, infatti volevo proprio ricordare questa dimostra l'ottusità di chi non sa che cosa significhi la passione per il calcio, di chi non sa che cosa abbia rappresentato nella fattispecie Davide Astori e Gianluca Vialli per chi ama il calcio, al di sopra di ogni bandiera tifoidea. Perché se ti obiettano che tu non puoi mettere una scritta che dice Luca azzurro per sempre in occasione del debutto dei campioni d'Europa nella fase eliminatoria del prossimo campionato europeo, vuol dire che non sai che cosa sia il calcio, anche se ti chiami UEFA. E io sto ancora aspettando che il signor Seferin intanto chieda scusa per le affermazioni intollerabili, uso il suo lessico, che ha pronunciato prima di Napoli-Eintracht, e poi si è visto come le sue affermazioni poi siano state clamorosamente e vergognosamente smentite dalla realtà. E poi non ha detto una parola, sui 1000 tifosi dell'Inter imprigionati in maniera oscena all'uscita della metropolitana di Oporto, tenuti fuori dallo stadio, nonostante avessero regolarmente acquistato il biglietto sul sito del porto. Perché queste cose qui bisogna ricordargli la UEFA, no? È troppo comoda che questi ci impongano dei regolamenti ottusi, soprattutto quando si tratta di riservare un tributo alla memoria di un fenomeno, quale è stato Vialli, campione del calcio della vita.
Antonio, poi passiamo anche alla Fiorentina naturalmente, però volevo che tu rispondessi ad un messaggio di un nostro ascoltatore che ci ha scritto al 348-7513933 che ci chiede: mi spiegate con le seconde squadre che fine fa la Serie C?
Vabbè, non è detto che fanno una... Come? Giocano in Serie C?
Certo,
next gen, in Serie
certo. Però probabilmente squadre. Lo dice con una proliferazione di seconde squadre,
ma dico,
la Serie C,
esatto,
magari
ma
può avere
giovani.
Qualche problema, visto che comunque la Serie C è stata sempre l'espressione del campanile, no?
Esatto, io credo una cosa, ma se faccio un esempio, la Lucchese ha due giovani importanti, il Gian Erminio ha due giovani importanti, l'Albino Leffe o l'Ospitaletto ha due giocatori importanti. Perché non devono giocare in una rappresentativa? E anche soprattutto far vedere che un settore giovanile lavora. Fare un campionato importante senza retrocessioni, senza, li fa solo che crescere. Questo è trovare il meglio di noi in Italia, trovare il meglio dei giovani che ogni squadra può tirare fuori. Poi mi riallaccio un po' al discorso della maglia del... I tempi sono cambiati, una volta, come diceva Xavier, c'era più amore e tutto. Io ho 75 anni, posso dirti una cosa, quando vado a Coverciano e vedo la mia maglia di campione nazionale juniores europeo nel 1966, o ancora mi vengono i brividi.
Certo.
E mi viene le lacrime agli occhi, e io dico questo è amore verso il calcio, oggi l'abbiamo perso. Troppi interessi, troppe cose che non vanno più, ha detto benissimo, si parla dell'UEFA. Benissimo, abbiamo un vicepresidente. Il nostro presidente, come si chiama? Presidente della federazione.
Gravina.
È vicepresidente UEFA. Ha ragione Xavier, non si è sentito niente, nessuno ci ha difeso. Poi permettiamo agli altri di venire in Italia, sfasciare tutti e andarsene a casa tutti tranquilli. Questo non è più il calcio. Ma per tornare ai giovani, ripengo, ci vogliono leggi importanti.
Ma bisognerebbe anche, cioè anche questo è un problema, quello che ha sottolineato Mancini, cioè che non si gioca più per la strada come succede magari anche in Uruguay, in Brasile, in Argentina. È anche per questo che non vengono fuori più talenti,
no,
perché
io
non si gioca più per la strada?
Ti spiego, io tuttora vivo settore giovanile, dagli ultimi anni quando ho smesso nel 2000, 2018-19, quando è venuto il Covid, ero alla Juventus e la Juventus aveva già lavorato negli anni per portare fuori qualche ragazzo e si vedono nei risultati. Il problema non è questo, il problema è che non ti danno la possibilità di alzare la qualità, perché tutti devono partecipare ed è giusto che partecipino, ma non vengono fatti anche soprattutto degli impianti dove la possibilità di poterti allenare. Noi in Italia siamo indietro, certo, rispetto
le
al
strutture,
mondo.
Le strutture sono carenti.
Io ho girato in Argentina, sono stato all'estero a vedere le carenze. È una cosa incredibile. Solo pochissime società si possono permettere di fare un settore giovanile,
eh sì,
per gli impianti.
Magari da questo punto di vista la Fiorentina tra qualche anno potrà vedere i frutti del proprio Viola Park, visto che sta ultimando la costruzione di questo centro sportivo. La Fiorentina è un centro sportivo enorme, uno dei migliori d'Europa, se non il migliore in assoluto, e a quel punto la Fiorentina, se lavorerà bene, potrà tirar fuori tanti talenti, no? Che ne pensi, Xavier?
Ah, penso che Commisso abbia fatto una cosa strepitosa. Abbia fatto una cosa strepitosa che resterà come simbolo della sua gestione, a prescindere dai risultati sportivi, che peraltro mi pare che in questo periodo che possono corroborare la passione dei tifosi Viola, visto che ci sono state 7 vittorie consecutive tra campionato e Coppa Europea. Ha fatto una cosa meravigliosa perché ha perfettamente compreso l'importanza di un centro sportivo. Io ho avuto l'opportunità diversi mesi fa, quindi presumo che adesso si sia avviati verso il rush finale, di visitarlo insieme proprio con lo stesso presidente della Fiorentina, ed è una cosa meravigliosa, soprattutto in particolare perché consentirà ai ragazzi delle giovanili della Fiorentina e alle ragazze delle giovanili, sì, della Fiorentina, di lavorare e di allenarsi a contatto stretto, diretto con la prima squadra. E quindi
c'è Antonio Bongiorni che annuisce, che dice tutto questo succedeva già a Bergamo, a Zingonia.
Io ti posso citare episodi. Il povero Emiliano Mondonico a volte arrivava al campo, pigliava a braccetto Favini, dice: mi fai vedere dove si allena la primavera, mi fai vedere dove si allenano gli allievi. Lui, mentre il preparatore preparava la squadra e tutto per la partitella o qualcosa, Mondonico andava nei campi, andava a Vermino, chi è quello lì, lo pigliava e lo portava di là, cioè sapeva anche chi erano. È chiaro, certo, che se uno si allena,
io non so. Io non so, signor Bongiorno, se lei sia stato recentemente a Zingonia,
è cambiato moltissimo.
Inaugurata l'Accademia Favini, costantemente intitolata a Mino, e adesso c'è addirittura stato questo accordo con una importante società che lavora nel campo dell'intelligenza artificiale per migliorare ulteriormente lo scouting degli osservatori del settore giovanile dell'Atalanta. Ma lo stesso si ripete, la scena che lei ha citato, che riguardava l'indimenticabile Emiliano, si ripete con Gasperini.
È giusto, Gasperini, ma infatti si vedono i risultati.
Se c'è un tecnico che è particolarmente attento al settore giovanile, ovviamente è il tecnico dell'Atalanta. Ma questo è perché è stato reso possibile? Perché nell'arco di 12 anni e mezzo di gestione per Cassi, gli investimenti nelle strutture del settore giovanile, nel centro sportivo Achille Cesare Bortolotti, sono stati prioritari. Così come Commisso ha perfettamente compreso che cosa vorrà dire per la Fiorentina il Viola Park. Sarà una struttura non soltanto fiore all'occhiello della società e, come sottolineava giustamente Lorenzo, una delle migliori in Europa, ma sarà ovviamente la sede, il quartier generale di una società che presterà ancora più attenzione a un settore giovanile che già in quest'ultimo periodo, sotto la guida di Alberto Aquilani, mi riferisco ovviamente alla primavera della Fiorentina, certo, le ha regalato grandi soddisfazioni.